L'ora della terra. Con i nostrani del Ticino, le specialità locali di Migros Ticino.
Buongiorno e benvenuti all'Ora della Terra. La produzione casearia ticinese è molto variegata ed è una fonte di valorizzazione indispensabile della produzione lattiera delle aziende locali. Caseifici Aperti è giunta la quarta edizione e noi oggi parleremo di lei, lo faremo con Patrizia Riva Scettrini, responsabile della consulenza per la produzione lattiero-casearia della sezione dell'agricoltura del Canton Ticino e con Loris Ferrari, capo della sezione dell'agricoltura del Canton Ticino. A voi invece la scelta di quale caseificio visitare oggi. Li trovate tutti su caseificiaperti.ch. Nella seconda parte della trasmissione, linee telefoniche aperte, come sempre avrete la possibilità, come ogni domenica, di interagire con i nostri tre esperti, di fare le vostre domande su orti, giardini, frutteti a Daniele Reinhardt, Tiziano Pedrinis e Alfredo Baratella. Prima di iniziare i nostri recapiti, 0848 03 07 07, il numero della diretta. E per oggi vi chiediamo di utilizzare il nostro numero WhatsApp solo per problemi semplici, non per lunghe domande che necessitano di un'attenta analisi. Per quelle vi consigliamo di mettervi in contatto con noi attraverso la mail scrivendoci a oradellaterra@rsi.ch. Un disco ed entreremo in caseificio con Patrizia Riva Scettrini, responsabile della consulenza per la produzione lattiero-casearia della sezione dell'agricoltura del Canton Ticino. Buona domenica da parte mia, Lara Montagna, al microfono di Rete 1. Cento 190 caseifici, 100 sugli alpeggi, 80 trasformatori in azienda, 10 che acquistano latte da terzi, 1600 tonnellate di formaggio, di cui 400 d'Alpe e 1200 tonnellate prodotte nei caseifici. Oggi in occasione di Caseifici Aperti abbiamo incontrato Patrizia Riva Scettrini, responsabile della consulenza per la produzione lattiero-casearia della sezione dell'agricoltura del Canton Ticino. È lei che fornisce tutta la consulenza necessaria a un caseificio per produrre le eccellenze del nostro territorio.
L'ora della terra.
abbiamo diverse capacità nel senso proprio quantitativo, quindi la piccola caldaia dove lavoro 50 litri e magari sono già i due pasti, le due mungiture assieme perché ho poche capre, e c'è invece il caseificio più grande, non so, io lavoro prevalentemente anche durante la stagione d'alpeggio e abbiamo magari le caldaie da 2000 litri o la caldaia da 4000 litri dell'Alpe Piora. Quindi di per sé il mio supporto come consulenza ha lo stesso valore sia nel grande caseificio che nella microproduzione, perché alla fine è un dare un aiuto a qualcuno che in quel momento ha una qualsiasi difficoltà.
E si può dire, dopo lunga esperienza, se è più facile o più difficile avere un caseificio ultramoderno o lavorare ancora un po' come una volta?
No, non è che un caso sia più facile a priori di un altro, perché comunque ci troviamo davanti all'elemento principale che è il latte, e quindi il latte è una materia viva e cambia in continuazione. Abbiamo davanti il fattore umano, quindi il casaro o la casara, e quindi c'è anche un approccio nei confronti di questa persona, perché se il problema è di natura tecnologico bisogna anche capire come questa persona sta lavorando per riuscire a dargli una mano, e quindi il fattore umano è importantissimo. E poi abbiamo appunto tutta un'altra serie di aspetti, l'aspetto del prodotto sicuro dal punto di vista della sicurezza alimentare, le infrastrutture che devono anche essere conformi a una legislazione che è data, e qualcuno che magari ha bisogno della consulenza per quanto riguarda il marketing in senso lato, nel senso come faccio un'etichetta giusta dal punto di vista dell'ordinanza. Ecco, sono tutti un po' questi aspetti che vengono coinvolti e trattati.
Sono tantissimi aspetti, in effetti, se si guarda e se si conosce un po' questo settore, che davvero ha mille sfaccettature e mille ruoli. In fondo poi alla fine sono poche persone che però rivestono tanti ruoli.
Sì, ma la stessa cosa vale anche appunto per la microazienda, no? Cioè in una grande azienda tu hai lo specialista, colui che si occupa della vendita, colui che si occupa della trasformazione, quello che si occupa dell'acquisto del latte. Invece in una microazienda, come sono la grande totalità delle aziende che abbiamo in Ticino, hai questa figura di riferimento che continua a cambiare il cappello, perché una volta è l'acquirente del latte e poi 30 secondi dopo si trasforma nel casaro, e alla fine della produzione si trasforma nell'uomo della qualità perché deve rispondere a dei criteri qualitativi, o nella vendita perché deve anche preoccuparsi di posizionare correttamente il suo prodotto sul mercato.
E questo è forse il bello, ed è quello che possono vedere le persone, per esempio quando si recano negli alpeggi d'estate. Tu vai, vedi la mucca, vedi il latte, vedi il casaro, e lo stesso magari che ha appena munto ti vende il pezzettino di formaggio con l'etichetta giusta. Quindi proprio riusciamo a vedere noi consumatori tutto.
Riuscite a vederlo se mettete gli occhiali giusti per vederlo, perché a volte si vede semplicemente colui che ti porta o colei che ti porta il piatto con il prodotto finito, ben presentato, ben servito, magari in una bella giornata di sole, ma si fa fatica o si dimenticano o non si vedono le fatiche che ci stanno dietro quando è brutto tempo, quando ci sono degli animali ammalati, quando il formaggio non viene come vorresti tu, quando si sbaglia qualcosa che in un primo momento può sembrare qualcosa di banale, ma che ti cambia completamente la tecnologia in caldaia. E quindi sì, cioè volendo vederle si vedono, però bisogna mettere gli occhiali giusti e avere il rispetto davanti a queste persone che effettivamente fanno veramente tantissimo per presentare il loro prodotto.
Il mondo dei caseifici è un mondo che è, nella stragrande maggioranza, dico io, poi correggimi se sbaglio, è un mondo vissuto da figure maschili, ma esistono anche delle casare. Noi le abbiamo conosciute, ospitate qui nell'Ora della Terra. Patrizia, in effetti, mi confermi?
Diciamo che sì, storicamente è un mondo maschile, ma si sta aprendo sempre di più verso l'emisfero femminile, anche perché ci sono delle donne, delle casare, veramente motivate a voler fare un loro lavoro, o magari anche perché in azienda o in famiglia spesso e volentieri l'uomo si dedica più all'allevamento e lascia poi quello che è la trasformazione alla moglie o alla compagna o alla figlia. Quindi sì, cioè è veramente un mondo che si apre sempre di più. Penso che comunque sia una cosa positiva, nel senso che le signore hanno una sensibilità diversa rispetto proprio a quello che è la tecnologia e a quello che è poi il prodotto finito. questo senza nulla togliere ai signori Casari, che sono dei signori con la S maiuscola in tutti i sensi, cioè uomini ma anche con un feeling molto particolare e un'attenzione al dettaglio molto particolare.
Uomini o donne che siano, l'importante è che abbiano svolto la scuola, l'iter giusto per arrivare fino a lì. Perché non ci si improvvisa a Casari?
No, assolutamente non ci si improvvisa. Io non ne ho mai fatto una questione di genere, nel senso che poco importa se sono uomini o sono donne, ma effettivamente bisogna avere l'attenzione giusta a questo lavoro, essere un po' polivalenti e avere il feeling con la materia prima, che è il latte, e l'attenzione al dettaglio, perché in fin dei conti la lavorazione del formaggio, quando si è davanti alla caldaia, è veramente una lavorazione dove il dettaglio deve essere curato. Un grado in più, un grado in meno in caldaia, 5 minuti più, 5 minuti in meno, fa una certa differenza. E poi il feeling, proprio nel senso che bisogna toccare la materia prima. Durante la lavorazione il casaro o la casara ha sempre le mani in caldaia, perché il prodotto va toccato mentre si trasforma, mentre cresce, per riuscire a capire qual è il momento giusto per cambiare la fase, per smettere di scaldare o continuare a scaldare.
E queste nozioni, questa teoria seguita anche dalla pratica, i casari apprendono la teoria e la pratica a Mezzana.
Sì, per quanto riguarda il Ticino abbiamo questo corso particolare che appunto è corso di Casari d'Alpe, che viene svolto a Mezzana. Poi è vero che abbiamo anche una serie di persone che svolgono questo mestiere avendolo imparato come tradizione orale dai genitori o perché da piccoli andavano all'Alpe e piano piano si sono appassionati e hanno imparato questo lavoro. È importante che ci siano queste persone, ma queste persone devono capire che oggi come oggi l'attenzione agli aspetti legislativi, all'autocontrollo, alla sicurezza del prodotto diventa sempre più preponderante e bisogna fare degli sforzi di formazione proprio su se stessi per essere sempre aggiornati.
Ad alcuni sicuramente è capitato di recarsi direttamente in caseificio e comprare il formaggio di turno. Non importa quale sia, non importa quale caseificio sia o quale formaggio sia, ma chi ha avuto la fortuna di conoscere un po' di più i casari, entrare magari nella vita di queste persone, è riuscito anche a entrare in cantina, a vedere questi formaggi, nell'attesa poi di trovarli magari nei negozi. E lì si vedono sicuramente tutte le forme di formaggio pronte, lavorate, insomma, nell'attesa della fine della stagione all'Alpe, eccetera, eccetera. Ma magari si vedono anche degli esperimenti. Spesso i casari provano delle loro nuove formule e questi formaggi di solito li tengono solo per loro, no? Io spesso ho visto queste forme e ho chiesto, ma questo che cos'è? No, è un esperimento nostro. Quindi, questo per dire che la mano del casaro può davvero fare la differenza, cioè un casaro può creare un formaggio totalmente diverso, è come creare una torta.
Una torta, tu hai degli ingredienti, puoi variare gli ingredienti e quindi ti viene una torta diversa da un'altra perché hai variato gli ingredienti. Qua invece, in fin dei conti, nel formaggio abbiamo sempre i medesimi ingredienti, perché abbiamo il latte come base, abbiamo il caglio per passare dalla fase liquida alla fase solida in caldaia, abbiamo i fermenti lattici e lì sì abbiamo una gran varietà di fermenti lattici che si possono utilizzare, però è anche vero che utilizzando lo stesso fermento lattico ma cambiando la tecnologia in caldaia posso avere due prodotti completamente diversi. E poi l'ultimo ingrediente è il sale per conservare quando il formaggio viene messo in salamoia. E quindi diciamo che con questi elementi di base io posso fare tante variazioni. Quindi rispetto al pasticcere che può giocare con le forme, i colori perché usa altri ingredienti, noi utilizziamo sempre i medesimi ingredienti e la tecnologia cambia tantissimo. Ed è lì che il casaro magari fa degli esperimenti in maniera voluta, nel senso che veramente pensa a cosa vuole come prodotto finale e fa degli aggiustamenti in caldaia o sceglie una composizione di fermenti lattici diversi. Però magari succede l'errore perché ti scappa la temperatura, perché hai fatto qualcosa di sbagliato, cioè, o di diverso rispetto alla ricetta tradizionale, e ti esce un altro prodotto che allora metti da parte per vedere come evolve. E poi magari da questo errore può nascere effettivamente anche un prodotto diverso che ti può interessare metterlo sul mercato.
E poi un aspetto che non dobbiamo dimenticare è che sì, è vero, il latte è fondamentale. Senza il latte e tutti gli ingredienti appena elencati da Patrizia, in effetti non si ottiene un formaggio. Ma questo latte è così grazie al fatto che le mucche o le capre abbiano pascolato e mangiato una determinata erba, ed è qui che c'è anche molta differenza tra i vari formaggi. Se assaggio un Piora, se assaggio un Pertusio, cambia, perché le mucche hanno pascolato anche in luoghi diversi.
Sì, sicuramente, però adesso tu hai scelto due esempi che sono anche diametralmente opposti per quanto riguarda le dimensioni e l'infrastruttura che hanno in caseificio a disposizione.
Allora mi rifaccio, se scelgo un Pontino e un Fieud, dove sono le differenze?
Le differenze sì, stanno nel pascolo, stanno nella mandria stessa, perché anche le mucche non sono tutte uguali, quindi inizio lattazione, fine lattazione, piuttosto una razza che un'altra, abbiamo comunque delle mescolanze e abbiamo una materia prima già diversa in partenza. E poi, ripeto, il latte è una materia viva e contiene anche al momento della mungitura più o meno germi, e questi germi possono essere dei germi di una flora banale ricercata per il formaggio, o come possono anche essere invece dei germi che si preferirebbe non avere in caldaia, per cui tutte queste piccole cose poi ti danno la diversità del prodotto finale. Anche qua è bello l'esempio scelto, perché appunto siamo sull'Alpe, quindi i fermenti lattici che vengono utilizzati sono per tutti i medesimi, però alla fine della stagione abbiamo 44 formaggi DOP con 44 differenze di gusto e di aroma, con delle variazioni, e quindi sì, il latte conta parecchio.
Variazioni che gli assaggiatori di formaggi si divertono a trovare, ad apprezzare, a definire, anche a descrivere. Insomma, c'è veramente un mondo dietro ai caseifici, dietro a questi animali, dietro a queste persone, dietro a questi prodotti.
Sì, esattamente. Sì, anche gli assaggiatori, appunto come dici tu, si divertono a ricercare questi aromi, però sfido chiunque ad avere 10 formaggi davanti nel piatto di degustazione e riuscire ad attribuire ad ogni formaggio la provenienza, è praticamente impossibile.
E anche coloro che ci stanno ascoltando oggi avranno comunque la possibilità, in occasione di caseifici aperti, di provarci, di degustare, di variare, anche di passare da un caseificio all'altro, insomma di conoscere un po' di più questo grande mondo.
Sì, evidentemente sì, avranno anche la fortuna appunto di essere sul posto, e quindi oltre agli aromi che uno degusta col palato o coi sensi, avrà anche la possibilità di vedere quello che gli sta intorno e quindi di lasciarsi influenzare positivamente da tutto quel mondo che riesce a vedere. E spero che i partecipanti a caseifici aperti appunto mettano gli occhiali giusti per vedere anche cosa sta dietro il sorriso del casaro o della casara, che portano con orgoglio il loro prodotto, ma che hanno fatto comunque fatica per arrivare al risultato.
E quindi non resta che andare su www.caseificiaperti.ch e scegliere quello da visitare oggi.
Eh sì, perché tra i 19 di sicuro qualcosa si trova che è più vicino ai gusti di ogni partecipante.
Grazie mille a Patrizia Riva Scettrini.
Grazie a te e a tutti gli ascoltatori.
L'ora della terra.
Tra poco, in compagnia di Loris Ferrari, capo della sezione dell'agricoltura del Canton Ticino, torneremo a parlare di formaggi. Prima però un po' di musica. Thank you. Canton Ticino ripone un'attenzione importante nei confronti dell'intero settore primario. Annualmente investe circa 5 milioni di franchi, in gran parte a sostegno di opere di edilizia rurale e alpestre necessarie per assicurare il benessere degli animali e una qualità igienica dei processi produttivi ineccepibile. Abbiamo incontrato Loris Ferrari, capo della sezione dell'agricoltura del Canton Ticino, per parlare di Caseifici Aperti, quarta edizione della vetrina dei formaggi ticinesi. 19 caseifici che si presentano e aprono le loro porte, 19 realtà diverse tra loro, tanta scelta per il pubblico che può addirittura scegliere tra formaggi di mucca o di capra.
L'ora della terra.
Sì, buongiorno Lara, veramente c'è una grande scelta. Ti dirò, se qualcuno è in dubbio, può averli entrambi sullo stesso caseificio, quindi veramente è la realtà ticinese, quindi dove le capre sono sempre state importantissime nel passato per sfamare la nostra popolazione, e da questo passato sono rimasti importanti insegnamenti, importanti saperi e delle delizie anche da gustare. Poi c'è ancora, ad esempio, oggi che è importante la produzione di formaggio d'Alpe della Valle Maggia, che si basa su una componente importante anche di latte caprino. Quindi ci sono diversi prodotti che riescono a valorizzare bene questi due nostri latti che abbiamo in Ticino.
Oggi, per la precisione, ci troviamo in compagnia di Loris Ferrari all'interno di una sala del palazzo in cui lavora l'ufficio dell'agricoltura. Diciamo, quanto fa questo ufficio per loro, per i caseifici?
Ma penso che la nostra politica cantonale, chiaramente sostenuta anche da quella federale, però l'accento ritengo vada dato quella cantonale, perché è grazie alla nostra impostazione che poi possono essere assegnati degli aiuti per questi miglioramenti strutturali che sono la base oggi per avere una produzione che adempia le regole per quanto riguarda l'igiene, per quanto riguarda anche la qualità del prodotto, per quanto riguarda il benessere degli animali. Quindi con questi aiuti e miglioramenti strutturali esistono anche nelle zone discoste delle strutture, quindi stalle con tutti i locali annessi e anche con il centro per la trasformazione e le cantine. Questo per dare proprio quella base indispensabile a chi ha voluto continuare a fare questa attività importante per avere alla fine un prodotto di qualità che altrimenti avrebbe dovuto smettere, perché essendo in posizione discosta non esiste una rete anche per raccogliere il latte per poter poi quindi vendere direttamente la materia prima.
Patrizia Rivacetrini prima ci diceva l'importanza anche di tendere sempre alla tecnologia, la nuova tecnologia che arriva in aiuto, in soccorso, ma che costa cara e costa anche in aggiornamenti. Questi casari, queste aziende agricole, questi caseifici si aggiornano, ed è interessante magari visitare anche questi caseifici che al loro interno magari hanno dei macchinari molto nuovi, ma all'esterno sono ancora delle vecchie cascine. E questo fa ben capire quanto la tradizione sì, ma l'innovazione anche.
Certo, oggi la tecnologia ha fatto passi importanti anche nell'ambito della casearia, quindi sarebbe peccato rinunciarvi, perché c'è molto lavoro da fare, ci sono processi anche che devono essere eseguiti in modo preciso, quindi quella tecnologia che ci viene in aiuto ben venga accetta, anche se poi è vero ci sono degli importanti investimenti da sostenere.
Parlando con alcuni casari, ancora raccontano, alcune le mungo ancora a mano, poi ti portano nei locali tecnici e ti raccontano della nuova caldaia, ti fanno vedere la vecchia caldaia magari. È un mondo in cui se non entri forse non riesci ad apprezzare così tanto quel pezzettino di formaggio che poi trovi nel piatto. Perché è l'unica possibilità entrare, vedere, conoscere, e questa è un'occasione più unica che rara, almeno Caseifici Aperti dà questa possibilità a tutti noi.
Esattamente, quindi chiaramente anche qui dobbiamo rispettare l'ordinanza sull'igiene, però c'è la possibilità per il visitatore di assistere a delle produzioni con delle spiegazioni, e questo aiuta anche a far capire la tecnica, anche il livello di conoscenze oggi richiesto, perché parliamo di una materia che è una materia molto sensibile, molto delicata, e se vogliamo ottenere il massimo da questa materia veramente dobbiamo avere le conoscenze di base e poi grande esperienza.
Ma possiamo ancora dire nel 2017 che alcuni bambini credono che davvero il latte arrivi dal supermercato, perché questa era un po' la diceria. Stiamo facendo di tutto affinché i bambini comprendano da dove arriva il latte.
Ma guardate che tanti bambini non hanno l'occasione di vedere la realtà sul territorio, quindi l'invito anche alle famiglie, ecco, magari è l'occasione di portare nel mondo reale, non solo in quello virtuale, i vostri bimbi, che magari si divertiranno un mondo anche a carezzare qualche capra, a vedere qualche animale, vedere gli animali della fattoria e poi a degustare anche i prodotti, così magari capiranno l'importanza di questo settore.
Tra l'altro, questa potrebbe essere un'arma a doppio taglio, poiché una persona quando esce da un caseificio, quando ha compreso alcune cose, poi storce un po' il naso a comprare il formaggio, quello più classico. Dopo, quando comincia a diventare uno che ne sa un pochino, vai ad apprezzare il fatto di andare proprio lì, in quel caseificio, di comperarlo. Insomma, si innescano dei meccanismi.
Sì, però devo far osservare che anche la nostra grande distribuzione si è accorta di questi prodotti interessanti, artigianali, e gli dedica uno spazio. Quindi penso che certe piccole produzioni di nicchia forse si trovano solamente sul territorio, ma troviamo anche dei prodotti interessanti presso la grande distribuzione.
Vogliamo ricordare ancora una volta l'importanza di questi caseifici, diceva Loris Ferrari, ogni tanto discosti, veramente ogni tanto posizionati in luoghi anche difficili proprio da raggiungere. Questi sono importanti non soltanto poiché alla fine ci permettono di mangiare qualcosa di straordinariamente buono, ma sono importanti per tutta l'economia, per esempio alpestre.
Ma diciamo, dietro questi formaggini, un pezzo di formaggio, devo pensare che abbiamo delle famiglie quindi che devono occuparsi di tenere degli animali tutto un anno, d'estate spesso salire all'Alpe, di raccogliere il foraggio per nutrire questi animali sul posto, quindi di gestire il territorio, di fare in modo che questo territorio dia un buon foraggio, quindi anche riportare i concimi degli animali, tenere indietro il bosco che da noi avanza velocemente. Alla fin fine, quindi, ci sono tante attività che stanno dietro a questo formaggino di turno. Delle volte poi anche con gli animali è un lavoro impegnativo, perché sono degli esseri viventi che hanno bisogno di tutta l'attenzione, devono partorire anche loro, devono essere assistiti, ma diciamo nelle nostre dimensioni familiari troviamo che questo è molto interessante, perché c'è un rapporto molto stretto e molto piacevole e reciproco per tutti gli attori in gioco.
Attori che non per forza devono essere attori che appartengono sempre alle stesse famiglie, è vero, spesso questi sono lavori che vengono tramandati di padre in figlio, ma nel 2017 non è per forza così. Molti di questi attori sono andati a scuola, hanno studiato questa materia, si sono messi in gioco, sono diventati casari in un secondo tempo. Non per forza tutti i giovani adesso hanno voglia di seguire le tradizioni, quindi ci sono diverse possibilità. Questo è un mondo che dà molti sbocchi.
Chiaramente è un'operazione che poi magari ti legherà per tutta la vita, però ad esempio tra questi 19 caseifici possiamo scoprire diversi giovani che magari sia discendenti di agricoltori, ma anche che provengono dall'esterno, hanno deciso in un certo momento della loro vita di riqualificarsi, di quindi prepararsi professionalmente, di investire, e hanno avuto anche successo, ci sono riusciti. Quindi anche delle opportunità nel settore agricolo che non evidenti, ma chi ci tiene, chi si innamora poi, perché è sempre un bel lavoro creativo a contatto con la natura, chi tiene duro e lo fa come si deve può avere degli ottimi risultati.
Manca sempre di meno all'apertura delle porte dei 19 caseifici che oggi, ma anche ieri, vi hanno ospitato e vi ospiteranno. Chiudiamo con una battuta: Loris Ferrari dovrà visitarli tutti oggi, o un po' ne ha già fatti ieri.
Ma io mi concentro su quelli noi, perché c'è anche un bel ricambio, no? Quindi diventa anche divertente anche per me andare a vedere perché le strutture magari si conoscono già, però è anche interessante vedere cosa ha messo in campo. Ricordatevi che c'è la possibilità di fermarsi anche per pranzare, c'è la possibilità di degustare dei vini che sicuramente saranno affiancati a questi prodotti, e poi ci sono sempre delle belle sorprese, quindi magari anche attività ricreative per i bambini, il territorio stesso da scoprire, ne vale la pena. Quindi peccato, ci vorrebbe più tempo, perché sicuramente mi piacerebbe ancora ogni volta rivederli tutti.
Buon Casaifici aperti a Loris Ferrari.
Grazie mille Lara, e andateci, ne vale la pena.
L'ora della terra.
E se non avete ancora scelto, beh, caseificiaperti.ch per trovare tutte le informazioni per oggi. Tra poco gli esperti dell'Ora della Terra, torna Alfredo Baratella, torna Tiziano Pedrinis e di nuovo anche Daniele Reinhardt insieme a noi. Mancate solo voi, dunque 0848030707, chiamateci ora. Il numero per intervenire in diretta nell'Ora della Terra. Do il benvenuto ad Alfredo Baratella, buona domenica.
Grazie, buona domenica anche a te Lara, e buona domenica a tutti gli ascoltatori.
Tiziano Pedrinis, buona domenica.
Altrettanto, e un buongiorno a tutti.
E Daniele Reinhardt, buongiorno, buona domenica, benvenuto.
E buona giornata a tutti.
Dunque iniziamo subito con Daniele, che risponde a Battista. Buongiorno signor Battista.
Buongiorno a voi.
Lei è stato così furbo da mandarci una mail in anticipo, noi l'abbiamo letta, abbiamo pensato, per rispondere in maniera proprio completa alla sua domanda, perché non sentirci al telefono?
Ottima idea.
Ecco, quindi riassumo io il problema o vuole andare lei?
D'accordo, è uguale.
Abbiamo piccoli frutti di prugna settembrina e di prugna bianca colpiti da un vermetto che lei ha schiacciato per sentire se questo vermetto avesse anche un odore, e sa un po' di cimice.
Esatto.
E la domanda è di che cosa si tratta, che cosa si può fare e cosa si potrà fare l'anno prossimo per evitarlo. Dunque, Daniele ha già qualche idea?
Sì, allora, quello che non quadra è l'odore di cimice, ma io penso che probabilmente la cimice è in giro, quello di controllare se ci dovesse essere la cimice marmorata. E questo può essere negativo, specialmente sui peschi, ma su tutti i fruttiferi. E a questo proposito può mettere delle trappole che può trovare in commercio apposta, delle trappole aggregative per poi catturare queste cimici. Per quello che riguarda invece il vermetto, è un attacco di oplocampa, e ormai i frutti colpiti non si può più fare niente. Sarà importante. Com'è?
Quello era sicuro.
Ecco, però l'importante e avere la soluzione per l'anno prossimo.
Esatto.
Perché non,
cioè, o magari anche evitare la propagazione, non so se...
Ma la Plocampa ha un po' delle preferenze, per dire la Fehlenberg è molto colpita e così, e va anche ad alni alterni. Ci sono situazioni dove non c'è mai e situazioni dove arriva o è presente costantemente o ci sono delle varietà particolarmente sensibili. L'importante è intervenire applicando delle trappole fototropiche bianche, non quelle gialle che si usano per il ciliegio, e appendere sulla pianta alla fine della fioritura e lasciarla in sito, perché l'oplocampa colpisce il frutto quando è, diciamo, sui 3-4 mm di diametro. È l'unica cosa che può fare. Si può anche intervenire chimicamente, ma per un frutteto familiare è un po' complicato, perché il prodotto viene venduto a litri, per cui poi è anche abbastanza tossico.
Allora, io ho fatto il trattamento normale cosa avevo fatto prima della fioritura con rame, non cupo fixo, sì, cupo magno, non ricordo, sì, più, quindi quello non serve a niente.
No, non serve a niente, perché in primo luogo il rame è un fungicida. E questo pulisce le piante, lei ha fatto bene dal punto di vista dei funghi, e invece non fa assolutamente niente a quello che è gli insetti. Per gli insetti si utilizza l'olio, però il problema è che l'oplocampa non arriva quando la pianta in post fioritura, non è presente sulla pianta in inverno.
Quindi l'olio anche in questo caso non serve,
no,
niente.
Non
quindi
serve.
L'unica cosa che posso fare l'anno prossimo è mettere queste trappole fototropiche.
Sì, ma bianche. Per il ciliegio sono gialle, invece per il prugno in questo caso sono bianche. L'insetto viene attirato dal colore e rimane attaccato.
Ah, si attacca. E queste le trovo dappertutto.
Le trova nei venditori di prodotti fitosanitari, dei prodotti per l'agricoltura. Eventualmente si muova magari un attimino prima del momento nel quale le ha bisogno, perché se non sono lì le possono ordinare.
D'accordo.
È al momento che vede il prodotto, controlli le date di produzione.
Il fatto dell'odore, io se non schiaccio il vermetto non si sente niente.
Mm-hmm.
Se io apro il frutticino,
sì,
isolo il vermetto, no? Se schiaccio il vermetto con un'unghia, proprio in quel momento si sente la puzza di cimice.
Sì, allora lei ha fatto un'ottima osservazione. Sicuramente è un modo dell'insetto di difendersi emanando un odore sgradevole. Per cui la cimice marmorata non c'entra in questo caso, però la tenga comunque sott'occhio.
Ah, è un suo... No, perché cimici in giro non ne vedo.
Guardi, meglio così, perché sì, fanno veramente grossi danni.
Perfetto.
Bene.
Ok, vi ringrazio.
Grazie a lei.
È stato un
piacere.
Complimenti
per la trasmissione, buona giornata.
Buongiorno Battista, grazie altrettanto. Antonio, benvenuto.
Sì, buongiorno. Senta, io ho un problema con le azalee, che saranno una 30 piante, che hanno sempre fatto una meravigliosa fioritura tutti gli anni. Quest'anno niente, un fiorellino uno qua, uno là, e basta. In compenso hanno prodotto diverse nuove foglie, facendo cadere le vecchie, che in autunno si presentavano puntinate e piuttosto opache. Adesso non so cosa è successo, perché a 100 metri da me le piante sono bellissime, fiorite.
Buongiorno Antonio.
Sì,
allora, mi sembra di aver capito che lei ha un forte attacco di tingide dell'azalea.
Tingide?
Sì. Se lei guarda sotto la foglia, vedrà, oltre alla foglia che è un po' opacizzata e giallina, anche dei puntini neri.
Sì, ci sono.
È possibile che magari, se arriva un po' di caldo, fra poco vedrà anche gli insetti, che sono dei moscerini con le ali trasparenti, abbastanza appiattiti. Bisogna per forza intervenire e cercare di limitare la popolazione. Lo può fare con dei prodotti biologici, spruzzando bene però sotto tutte le foglie, per esempio con dei sali di potassio, con dell'olio di neem. L'olio di neem però deve essere miscelato alla giusta percentuale, dunque il prodotto, per esempio Nemazal, è già miscelato giusto e prodotto all'uso, è pronto all'uso.
Mi scusi, come si chiama?
Nemazal o sale di potassio. Questi qui sono dei prodotti biologici, dunque non hanno nessuna controindicazione.
Sì.
O altrimenti può intervenire anche con dei piretroidi. come per esempio Kendo, questi qui sono abbattenti e non rimangono neanche per molto tempo sulla pianta. Questo lo deve fare però solamente all'apparizione dei parassiti, dunque dovrà controllare quando vedrà che ci sono questi insetti con le ali trasparenti. A quel punto può fare il trattamento, perché se lo fa prima l'effetto dura veramente molto poco e non riesce a eliminare la popolazione di tingidi.
Praticamente adesso non posso far niente.
Deve controllare, deve monitorare. Secondo me è ancora un po' freddino. Dovrà aspettare un paio di settimane. L'anno scorso erano già presenti all'inizio di maggio. Quest'anno però probabilmente hanno un po' di ritardo.
Non ho mai avuto quel problema lì.
L'anno scorso, se adesso ha le foglie vecchie puntinate, l'aveva anche l'anno scorso, ma probabilmente non se ne è accorto. La tingide è presente in Ticino da almeno una decina d'anni.
Addirittura?
Sì. Purtroppo sì.
Va bene, la ringrazio.
Grazie Antonio.
Grazie.
Grazie a lei, buongiorno. Per Tiziano Pedrinis abbiamo un problema. Claudia dalla Valle Maggia non riesce a far crescere le carote. Stiamo parlando di un orto a Giumaglio e dice: ho provato anche con l'aggiunta di sabbia, ma niente.
Il problema delle carote negli orti è molto semplice. La carota è una pianta originaria di terreni secchi e aridi. E normalmente negli orti abbiamo dei terreni troppo fertili. È proprio veramente il problema della carota, che in queste situazioni non cresce. E cresce molto bene, per esempio, in terreni vangati per le prime volte. Lì la cosa funziona e l'importante è non concimare e non mettere soprattutto della materia organica.
E poi abbiamo un problema sempre in quelle di Giumaglio, io credo, con un faggio rosso. Si può piantare a 1350 metri, Alfredo?
Sì, il faggio è una pianta veramente molto resistente anche fino a determinate altitudini. Direi di non andare molto oltre i 1300 metri, perché dopo veramente la vegetazione comincia a avere un periodo e una stagione molto, molto limitata. Però sì, ecco, il faggio rosso resiste, diventa molto bello su terreno basico, dunque calcareo, ma resiste anche in terreni leggermente acidi, dunque fino a un pH del 6, 6,5 non ci sono problemi.
Abbiamo Vincenzo in linea, buongiorno.
Buongiorno Lara, a tutti voi. Io ho una domanda sulla siepe, la siepe di lauro, perché l'ho tagliata in quanto ha fatto una crescita abbastanza importante e poi c'erano già tracce di ovidio. Adesso la domanda è: devo intervenire subito prima che cresca di nuovo oppure aspetto che cresce qualcosa delle nuove crescite?
Sì, questa è una domanda che spesso fanno le persone, vedono già al mese di maggio la siepe che fa le foglie nuove e poi intervengono già perché insomma dà fastidio forse la grandezza della siepe. Bisogna ricordare che quando una siepe fa delle foglie nuove, queste foglie che sono giovani non hanno ancora ridato alla pianta le energie che le hanno sottratto per poter crescere e per potersi sviluppare. Dunque il momento ideale per fare la potatura delle siepi è proprio aspettare che le foglie diventino mature in modo tale da poter ridare alla pianta le energie che le hanno tolto per potersi sviluppare. Così facendo, se facciamo una potatura troppo precoce, noi praticamente stanchiamo la pianta, perché è come se la pianta avesse usato le sue risorse, il suo conto in banca per fare le foglie, le nuove fabbriche, e noi gliele togliamo prima che queste fabbriche cominciano a produrre. Chiaramente questo qui va a discapito anche della salute della pianta, dunque quando una pianta viene potata, viene stancata in questo modo, è più facile che poi si ammali. Le consiglio sì di fare trattamenti non appena vedrà che cresceranno le foglioline giovani e dovrà farlo ogni due settimane se è una pianta sensibile all'oidio in quella zona, perché l'oidio può essere anche può colpire una certa zona e non colpire un'altra. Di solito le zone più soleggiate, più ventilate, più asciutte sono meno colpite.
Comunque io le ho tagliate perché tracciava già il passaggio, mi ha fatto una crescita, visto quest'acqua e poi c'era già parecchio video su.
Sì, allora piuttosto è meglio fare una potatura più drastica, ma farla magari a febbraio, prima che cresca.
Prima ancora.
Prima che cresca, in modo tale che poi già al mese di maggio avrà la nuova crescita e arriverà alla grandezza giusta.
Va bene, chiarito un po' il problema. Grazie. Grazie di tutto e buona domenica.
Buona giornata.
Ci mancherebbe. A presto Vincenzo, buona domenica. Agnese, benvenuta.
benvenuti a voi e auguri per la trasmissione. Senta, io ho ascoltato il problema delle azalee di prima, anch'io, ma in una aiuola posta a nord-est della casa, praticamente tutte sono fiorite, meno una, e siamo andati a verificare nel frattempo, sotto non ha niente, cioè non ci sono puntini. La pianta è molto rigogliosa, bella verde, ma non è fiorita.
Questo potrebbe essere dovuto a diversi fattori. O che si trova in una zona particolarmente ombreggiata e allora fa fatica a fare boccioli, o altrimenti che ha ricevuto una dose di concime o una potatura eccessivi. Allora è andata in vegetazione ma non è andata in fiore. Ricordiamo che la fioritura, gli arbusti la fanno se hanno abbastanza foglie da poter creare le riserve per fare il bocciolo, ma se hanno troppo azoto, dunque troppa riserva di crescita, il bocciolo viene abortito. Questo succede anche nelle piante da frutto e di conseguenza la pianta va in vegetazione e evita di fare il fiore perché dice ho talmente tante riserve che posso crescere invece di dovermi riprodurre.
Aspetto un anno allora.
Sì, attenzione con la concimazione in quella azalea lì,
sì.
non la poti.
Sì.
E se riesce a liberare un po' di luce, magari se c'è un arbusto vicino, un albero, tagliare un qualche ramo basso, senz'altro, da fargli penetrare un po' più di luce, dovrebbe fare la fioritura l'anno prossimo.
Non penso che sia questo il caso, il problema è che l'anno scorso le abbiamo, dovevamo riparare il vialetto, le abbiamo tolte e poi le abbiamo ripiantate,
ecco.
Di modo che il giardiniere le ha concimate, probabilmente lì c'è stato un accumulo, perché tutte le altre sono nella stessa situazione, ricevono la stessa luce e le altre sono fioritissime e quella invece proprio non ha fatto niente.
Sì, forse una potatura, una concimazione eccessiva.
Bene, grazie mille.
Grazie.
Auguri, buona domenica.
Grazie a lei.
Grazie, buongiorno.
Buongiorno. Mara, benvenuta, buona domenica.
Buona domenica, buongiorno. Allora, io ho un bel albicocco di 5 anni e quest'anno ho tante albicocche. Quest'inverno ho trattato una volta con rame e una volta con zolfo, per fare un po' di prevenzione. Il problema è che la frutta presenta delle macchioline rosse e io ho pensato a un fungo. Vorrei un consiglio per un trattamento bio, perché penso che sia importante evitare i prodotti chimici che inquinano. Ecco, allora ascolto.
Sì. Sull'albicocco, questo è il problema di queste puntinature, è rogna dell'albicocco. Come prodotto bio, l'unico che può utilizzare è lo zolfo.
Ancora zolfo?
Sì, non faccio attenzione, all'albicocco è un po' sensibile. Normalmente lo zolfo si usa sempre nelle situazioni più calde della giornata, però in questo caso le consiglio di intervenire la sera e assolutamente essere precisi nel dosaggio.
Va bene, non ho capito bene cosa mi ha detto che è. Che sono quelle macchioline?
È rogna dell'albicocco.
Ah.
Allora faccio un intervento e la cosa dovrebbe mettersi. Le puntinature non le elimina più, ci saranno, però evita il dilagare.
Va bene, sì. E l'anno scorso sulle foglie, quest'anno no, ma l'anno scorso avevo tanti buchini rotondi e
sì.
Non sapevo cosa.
Quella fosse. È vaiolatura, è sempre un altro fungo, oppure c'è anche monigliosi.
Ah, ok, e lo zolfo va bene per tutte?
È l'unico prodotto che lei può utilizzare in questa situazione.
Va bene,
sì.
Va bene, grazie.
Prego, buona giornata.
Buon lavoro. Buongiorno. Rosy, benvenuta.
Sì, buongiorno, dalla Valle d'Erzasca. Senta, ho qui delle rose e nelle foglie ci sono questi vermicetti piccoli piccoli che si confondono con le foglie e poi me le mangiano. Cosa dovrei mettere?
Allora sì, purtroppo è un problema che succede, che capita spesso. Questi...
Perché vado a vedere, li prendo via e li schiaccio.
Questo senz'altro, se ha poche rose è un ottimo sistema, altrimenti può usare un prodotto biologico del Bacillus thuringiensis, lo trova sotto forma di Delphin 60, ad esempio.
Scusa il nome, come lo scrivo?
Delphin 60.
Delphin 60.
O altrimenti trova anche come vediamo un po' questo qua, della Mago, della Gesal, Piral di Bois Stop, oppure Gegenraupen Arten, qualcosa e anche in questi qui contengono il bacillo di Pell, ecco, mi fa segno. Dunque, Delphin 60, di Pell o Delphin 60?
Di Pell.
Ecco la D di Domodossola, di Pell.
Di Pell. Ah, l'omodossola, sì, di Pell, sì.
Oppure Delphin, ecco, 60, E chiaramente l'applicazione dovrà essere abbastanza regolare, perché questi brocchetti potrebbero continuare a farle danni durante tutta la stagione. Dunque, sì, ogni due settimane, se vuole dare qualche cosa di biologico, dovrà ripetere.
Sotto la foglia.
Sì, dovrà bagnare bene tutta la pianta.
Ah, tutta la pianta, eh. Sì, ci sono sulle come si dice, la quantità c'è, cioè su, sì, per litro, così che
sì,
si
senz'altro
fare,
senz'altro,
sì.
Dopo è possibile che durante la stagione arrivino anche gli afidi, allora faccia attenzione, perché spesso nei prodotti che combattono i pidocchi delle rose c'è anche un principio attivo che combatte anche il bruco, dunque in quel caso lì non faccia il Bacillus thuringiensis specifico per il bruco, ma usi solamente quello contro gli afidi.
Gli afidi,
deve,
okay,
controllare però se fanno anche i bruchi.
I bruchi.
Di solito, sì, c'è scritto sulla confezione.
Ah, ecco, sì. Grazie mille.
Grazie a lei.
Arrivederci.
Buona domenica.
Arrivederci.
Buongiorno,
grazie,
buongiorno,
grazie.
Rosy, a
buongiorno,
presto.
Buongiorno, ciao, ciao.
Dunque, in settimana abbiamo ricevuto una domanda per Tiziano Pedrini su una delle tante, ma io ritrovo che trovo che questa sia importante perché potrebbe interessare a tutti. L'alloro fresco è tossico?
No, l'alloro non è assolutamente tossico. Spesso si fa questa affermazione per il fatto che in francese abbiamo l'oleandro, che è il laurier rose, quindi si pensa all'oro. E abbiamo anche un'altra pianta che è tossica, adesso mi sfugge il nome, l'orietin, che è un viburnum, che anche questo ha una certa tossicità. Ma comunque l'alloro non è tossico né a livello di foglie né a livello di frutti. Al limite potrebbe esserci un po' di acido prussico nel nocciolo, quindi nella nocciola contenuta nell'involucro, e questo, però non sono sicuro, non ho trovato veramente da nessuna parte che l'alloro ha una certa tossicità.
Rispondiamo anche alla questione delle mele e legate al colesterolo, Daniele Reinhardt.
Sì, ho fatto una piccola ricerca. Effettivamente la signora o il signore che citava la mela annurca, che è una mela che da noi si vede poco perché è una mela di origine napoletana, viene citata come una delle migliori grazie alla presenza di polifenoli. Sono stati fatti degli studi e quello che ho trovato è che comunque riduce, qualcuno parla fino al 4%, qualcuno percentuale più alta, è anche positivo mangiarla anche per una prevenzione contro il tumore al colon. Questa è un'indicazione e vale comunque il detto una mela al giorno leva il medico di torno.
E noi l'ascoltiamo questa indicazione. Alle vostre mail che ci avete mandato a oradellaterra@rsi.ch, io vi ripeto esattamente l'indirizzo, poiché qualcuno di voi ci ha scritto che ha avuto qualche problemino. oradellaterra@rsi.ch, questo è l'indirizzo preciso al quale noi sicuramente riceviamo tutte le vostre mail. Io direi di utilizzare l'ultimo minuto per dare gli ultimi consigli al volo. A Calogero rispondiamo fuori onda invece. Dunque, ha fatto molto freddo, tutti hanno preso una grande paura. A raffica, proprio nell'ultimo minuto, Daniele Reinhardt, quello che è andato, pensiamo al futuro?
Senz'altro, non dimenticare, in caso di un colpo di gelo, di comunque fare le prevenzioni del caso, anche se non c'è la frutta. Non avete fretta, abbiate fretta con i diradamenti, perché se la pianta ha preso un colpo di freddo farà già un diradamento da sola, e allora non fatelo troppo presto.
Tiziano Pedrinis.
Ma il 2017 ha insegnato, e noi lo ripetiamo spesso, che per mettere a dimora le piante sensibili bisogna sempre aspettare la prima settimana o addirittura la seconda settimana del mese di maggio. Naturalmente ci sono stati dei danni, le piante sensibili piantate troppo presto hanno subito naturalmente un bel contraccolpo.
Anche a Mirna rispondiamo fuori onda, chiudiamo con Alfredo Baratella e diciamo, beh, quando insomma voi dicevate delle gelate tardive, Sono arrivate.
Sì, infatti anche lo scoprire le piante troppo presto potrebbe creare un problema, scoprire i limoni, scoprire quelle piante mediterranee, è meglio lasciarle un pochino di più oppure aprirle quando fa caldo e ricoprirle fino a quando non vediamo più neve sulle montagne.
Grazie ai tre esperti dell'Ora della Terra. In conclusione vi ricordo che oggi al mercato coperto di Giubiasco va in scena la tradizionale festa di Comprobio con annesso il mercato delle piantine presso appunto il mercato coperto di Giubiasco, mercato delle piantine di Pro Specie Rara. Dall'Ara Montagna è tutto, a domenica prossima.
L'Ora della Terra.
Con i nostrani del Ticino.